Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando Dio ci salva, da che cosa ci salva? Quale era la nostra condizione prima della salvezza? Qual è la condizione di tutte le persone intorno a noi tuttora, adesso? E poi, ora che siamo salvati, possiamo veramente cadere nel peccato, anche peccati profondi? Efesini 2, 1 a 10 ci aiuta a capire meglio la condizione nostra quando Dio ci salva. Ed è importantissimo riconoscere e ricordare la condizione che era la nostra prima della salvezza. Da che cosa Dio ci ha salvato? Allora, ricordate che Efesini 1, 2 e 3 ci dichiarano che Dio ci ha salvato per opera sua. Se c'è, nessun libro parla così tanto della salvezza quanto Efesini. Romani parla della salvezza a livello del lato giudiziario di Dio, la giustificazione. Efesini parla della nostra condizione e quello che Dio ha fatto in quella condizione. Quindi Efesini proprio concentra su questo. Poi capitoli 4, 5 e 6 ci danno come vivere ora che Dio ci ha salvato. Ci dà delle dichiarazioni della salvezza qui e qui ci dà gli imperativi. Come vivete in base a questo? E noi non potremmo vivere così se non ci fossero queste verità. Dobbiamo sempre ricordare, i comandamenti sono comandamenti e siamo colpevoli perché non camminiamo, ma non siamo neanche capaci. Ma non sarebbe giusto, così dice l'uomo in Romani 9 e Dio gli spiega, no, tutto quello che Dio fa è giusto. Efesini dichiara ripetutamente che Cristo è capo della Chiesa e del corpo. Chiesa, corpo, in sinonimi. Per esempio, Efesini 1, 22. Egli, Dio Padre, ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, i suoi sarebbero quelli di Cristo, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo. Il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. Poi in Efesini 5, 22 e 23, parlando della moglie e marito, menziona ancora che Gesù è capo della Chiesa. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Nel piano di Dio, Cristo è capo della Chiesa e tutti devono essere sottomessi a Lui. Invece, nella nostra ribellione, non eravamo sottomessi a Cristo. E come capo, cosa vuole Cristo per il corpo? Vuole che il corpo sia tutto unito insieme e che le membre del corpo edificano gli uni gli altri. Questo è il piano di Dio per la Chiesa. Leggo alcuni brani, sempre in Efesini, che parlano di questo. Per esempio, Efesini 2, 19, 22, parlando dell'essere uniti ed edificati. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato insieme, cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Poi capitolo 4, conosciamo 15 e 16, questo discorso di essere ben legati insieme per edificarci gli uni gli altri. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Vediamo che questo è il piano di Dio, questa edificazione gli uni degli altri, anche in Efesini 4:29, parlando di come parliamo. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Con tutti questi brani, è chiaro che Dio intende per le persone di impegnarsi ad edificare gli uni gli altri. Questa è la Chiesa. La Chiesa serve non se tu vieni ad ogni incontro di Chiesa, ma finisci là, chiacchierando un po' dopo e basta. Non partecipi nella Chiesa. Dio vuole che siamo legati insieme, dove il vigore della Chiesa dipende da ogni singola parte, tutto legato insieme, ognuno dando da quello che ha ricevuto. Quindi è fondamentale questo. E quando non succede questo? Quando noi viviamo presi con le nostre cose, quindi non edificando, quando io non sto usando i miei doni spirituali per edificare voi e voi non state edificando me e gli uni gli altri, noi rattristiamo lo Spirito Santo. Ho appena letto in 4:29 che usiamo le parole per l'edificazione. In Efesini 4:30, il versetto subito dopo, dichiara: e non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. E ci sono, ma cosa vuol dire contristare lo Spirito Santo di Dio? Vuol dire non edificare. Lui stava parlando, il contesto, appena prima, più volte prima, parlava di edificare gli uni gli altri. E quando noi non facciamo quello, quello è il suo piano. E quando noi non seguiamo il suo piano, rattristiamo lo Spirito Santo. Quindi una buona domanda a porre. Io sto edificando gli altri credenti? Vi dico un piccolo segreto. Cosa serve per poter edificare gli altri credenti? Cosa serve? Un mini sermone molto abbreviato che non è neanche scritto, ma che cosa serve per poter edificare gli altri? Uno, io devo avere Dio dentro di me, devo essere ripieno dello Spirito Santo. Devo avere amore per i miei fratelli. Quindi devo avere la parola di Dio dentro di me. Non posso edificare con i miei pensieri. Io devo essere ripieno dello Spirito, camminando, avendo confessato i miei peccati. E poi devo avere contatto con gli altri. Io non posso edificare se non ho contatto. Io posso avere mille pensieri meravigliosi di Dio nella mia testa, ma se non ho contatto non posso edificare. Una parte di quello è quello che diciamo durante il culto, ma è solo una parte. Serve anche contatto in qualche modo durante la settimana. Noi viviamo dove esistono mezzi moderni, abbiamo la tecnologia, abbiamo telefoni, abbiamo cellulari, abbiamo internet, che possiamo sentirci anche se la distanza non permette una visita a persona. Per edificare devo avere contatto. E se io non sto edificando, ed io combatto ad avere contatto perché ho tanto da fare, non c'è tempo. E quando non prendo tempo, rattristo lo Spirito Santo. E dice, non fate questo. Quindi, due temi grandi in Efesini. Uno, Cristo è capo e due, dobbiamo edificarci gli uni gli altri. Allora, confrontiamo questo con quello che è l'uomo naturale. Adesso voglio leggere Efesini 2 da 1 a 10, che descrive la condizione di ogni persona nel mondo senza Cristo. Non descrivi solo i più malvagi, no, descrivi ogni persona senza Cristo, descrivi quello che era la nostra condizione e quanto importante è mai dimenticare questo. Leggiamo. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché camminiamo in esse. Consideriamo la nostra condizione prima che Dio ci ha salvato. Ed è la condizione di tutti coloro tuttora che sono senza Cristo. Oh, quanto importante vedere questo. Eravamo morti nei nostri peccati. Non eravamo ammalati, non eravamo deboli, non avevamo bisogno di qualche buon consiglio, non avevamo bisogno di un po' di incoraggiamento e spinto, un po' di aiuto, non avevamo bisogno di tanto aiuto. Tu puoi dare tutto l'aiuto che tu vuoi ad un morto e lui rimane morto. Tu dai aiuto ad uno debole. Tu dai aiuto ad un ammalato, ma ad un morto no. Negli ospedali, al pronto soccorso, quando uno muore e loro accertano, no, è morto, smettono le cure, giusto? Non danno più cure. Non importa quanti problemi aveva quella persona, finché ha vita danno cure, ma al momento che è morto, smettono tutte le cure, tolgono. Eravamo morti. Non dobbiamo predicare alle persone come devono migliorare. Non si può migliorare se sei morto. Hanno bisogno di essere vivificati. Eravamo incapaci, totalmente incapaci, a riconoscere la nostra condizione. Eravamo incapaci a fare qualunque cosa per salvarci, per arrivare a Dio. Non volevamo Dio, non sapevamo essere morti. E poi il brano inizia dicendo che noi seguivamo il corso del mondo. Allora, la parola mondo viene usata in vari modi nel Nuovo Testamento, Paolo stesso lo usa in vari modi, ma qui, come viene usato spesso, sta parlando di quello che è in opposizione a Dio. Anche Romani 12. Due parla di non essere conformati al mondo. Il mondo in questo contesto è quello che va contro Dio. E noi seguivamo il corso del mondo. Il mondo non segue Dio, non vuole seguire Dio, rifiuta Dio, va contro Dio. E finché Dio non apre gli occhi di una persona, la persona, per lui, quel mondo è tutto normale. C'è un detto, Aristotele diceva, un pesce sa di essere bagnato. Finché vive nel mare o nel lago, no, non sa di essere bagnato, perché non ha mai conosciuto niente altro, è nato lì, cresce lì, vive lì, per lui bagnato no. Se tu dovessi tirarlo fuori e non è più bagnato, potrebbe dire, no, cioè, cosa c'è di diverso? Adesso non c'è acqua intorno a me. Oh, ero sempre... Ma finché vive nel mare, non sa di essere bagnato. Finché uno vive nel mondo, non capisce la sua condizione. È solo quello che è normale. E noi seguivamo il corso del mondo. Era tutto normale. I nostri ragionamenti del mondo erano tutti normali. E come credenti... Ci sono ancora tanti dei vecchi ragionamenti e sembrano normali. Quel modo di pensare, di parlare, di comportarci sembra normale perché, ma non deve essere più normale. Le persone raramente sanno di essere nemici di Dio. Non sanno che la loro vita è in ribellione a Dio, non sanno. Sì, la coscienza umana può far capire che certe cose sono peccati, ma moltissimi dei peccati che sono normali, una persona non riconosce minimamente. Poi, e noi vivevamo seguendo il corso del mondo. Poi dice, non solo, ma seguivamo, facevamo questo secondo Satana. Leggo il principe della potestà dell'aria, versetto 2. Nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. Noi seguivamo Satana, che è all'opera oggi nei figli di disobbedienza. E anche noi eravamo figli di disobbedienza, seguivamo Satana. Satana e i suoi demoni si impegnano totalmente, senza riposarsi, ad opporsi a Dio e alla sua opera negli uomini. Allora, ci sono due pericoli quando pensiamo a Satana. Uno è che sopravvalutiamo l'influenza di Satana. E molto spesso quelli che parlano di Satana sopravvalutano l'influenza e il ruolo di Satana. Danno troppa attenzione a Satana. Pensano a Satana spesso, parlano di Satana, dobbiamo pregare contro Satana, abbiamo questo, Satana quello. Quello no, non è un metro biblico. L'altro è di sottovalutare l'influenza di Satana, di ignorare che esiste, di ignorare che sta mettendo pensieri falsi nella testa. Da dove vengono i nostri pensieri falsi? Moltissimi vengono da Satana. Satana è all'opera, attivamente. Satana opera per farci non vedere la gloria di Cristo, per ostacolarci a vedere le verità. Satana opera per farci vedere cose del mondo che la carne ancora vuole. Satana opera per farci credere, cerca di farci credere che le cosiddette benedizioni del mondo, che non sono vere benedizioni, valgono più delle benedizioni di Dio. Una terribile menzogna. Satana è attivamente attivo come nemico. Però non dobbiamo focalizzare su Satana. Chi è in voi è più grande di chi è nel mondo. Satana non ha poteri su di noi, può darci pensieri, ma non può farci crederli. Dobbiamo noi scegliere di crederli o no. Dobbiamo combattere con le armi di Dio. Che cosa? I pensieri falsi. Secondo Corinzi 10, dobbiamo combattere, battere giù questi edifici che si alzano sopra la conoscenza di Dio. Dobbiamo focalizzare non su Satana, dobbiamo focalizzare su Gesù Cristo. Quindi, seguivamo il mondo, e il mondo c'è ancora. Seguivamo Satana e Satana ancora ci parla. E poi c'è la nostra carne. Versetto 3, parlando dei figli della disobbedienza, dice: fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente. Ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Senza Cristo vivevamo costantemente per soddisfare le concupiscenze della nostra carne. La nostra carne tuttora desidera il peccato. Prima eravamo figli di ira, adesso siamo figli di Dio, ma ancora abbiamo la carne. Prima avevamo solo la carne. Prima non avevamo altro, eravamo solo carnali. Adesso siamo una nuova creatura in Cristo, con la carne. Infatti, prima, come dice questo brano, eravamo come gli altri. Dice come gli altri. Questo ci fa capire che tutto il mondo, a volte noi diciamo, ma dai, lei è una buona persona, lui è una buona persona, sta parlando di non credenti. Abbiamo non credenti nella vita, amici, colleghi, parenti, che sono buone persone sul metro del mondo. E noi non vediamo quelle persone come i malvagi. E purtroppo a volte non vediamo quello che eravamo come i malvagi, quanto eravamo malvagi. Ma senza Cristo siamo tutti malvagi. Tutte le persone che noi conosciamo, se non hanno Cristo agli occhi di Dio, sono malvagi. Per quanto possano essere buoni e gentili sul metro umano. Noi eravamo pienamente parte di quel mondo. Vivevamo per la nostra carne. Seguivamo il corso del mondo, secondo la guida del principe della potestà dell'aria. Morti nei peccati, nemici di Dio, figli di ira. Questo era chi eravamo, senza renderci conto. Dio ci ha salvati da tutto quello. Ma è importante, è importantissimo, che comprendiamo che tuttora siamo tentati dalla carne, dal mondo e da Satana. Il mondo ci tenta tuttora. Satana tuttora, tutti i giorni, ci mette pensieri nella testa. Oh, grazie a Dio, non siamo senza difesa. Ma lui non smette finché siamo sulla terra. E il fatto è questo. Quello che il mondo ci offre, e ci offre, quello che Satana mette in testa, è quello che la nostra carne tuttora desidera. Il mondo ci tenta con quello che la carne vuole. Satana ci mette pensieri in testa ed è quello che la carne vuole tuttora. Di natura umana, la carne in noi vuole quello che il peccato offre. E Satana ci incita a desiderare quello. Dobbiamo noi scattare questi pensieri, dobbiamo noi dire no alla carne, dobbiamo noi far morire ciò che in noi è terreno. È una battaglia. Senza Satana e senza il mondo, comunque, siamo tentati dalla nostra carne. Non dobbiamo dare l'accusa a Satana o al mondo, sono un'influenza entrambi molto grande. Ed è buono imparare a non dare retta, però è la nostra concupiscenza che ci porta a peccare e dobbiamo capire dove dobbiamo combattere. Prima che lo Spirito di Dio ha iniziato la sua opera in noi, non volevamo Dio. Non volevamo abbandonare il corso del mondo. Noi volevamo quello che il mondo ci prometteva. Noi desideravamo il peccato. Ogni persona senza Cristo desidera il peccato in una forma o l'altra. Questa è la nostra natura. Questa è la condizione di tutte le persone a noi cari e che ci circondano che non hanno Cristo. Dobbiamo capire questo. Perché se noi comprendiamo la vera condizione delle persone intorno a noi, diventa uno stimolo a proclamare Cristo. Ho dato l'esempio, se tu avessi un amico stretto che fosse lavorasse con le forze e le ordini. Nel senso di intelligenza, e lui venisse a scoprire che c'è un terrorista in giro che ha in mente di far esplodere una bomba in un treno. Loro intercettano le comunicazioni e lui dice: guarda qui c'è la foto di questo qui, guarda, è lui ha in mente di far esplodere una bomba dentro un treno pieno di gente. E poi tu vai in stazione, devi prendere un treno e tu vedi un uomo con una grande valigia e tu lo guardi e dice: quella faccia lo conosco. E tu ti ricordi, è lui, è quel terrorista. E tu lo vedi entrare in treno con questo grande valigione e poi tu lo vedi uscire e andare via. E tu sai, è lui, e ha messo la valigia, quella valigia è una bomba, tu lo sai. Quanto saresti stimolato a dire alle persone in treno che è necessario uscire al più presto? Quanto saresti stimolato? Saresti stimolato? Ma non voglio fare scena. Ma dai, sono tanti pendolari, hanno fretta, vogliono tornare a casa. Ti poneresti questi problemi? Ora ad alta voce grideresti: uscite tutti subito! Siete in pericolo! Non grave quanto il pericolo della condanna eterna. E noi lo sappiamo. E sappiamo che tocca a tutti e che ci vedono come i pazzi. Che importa? Che importa se le persone intorno a noi ci vedono come i pazzi, fanatici, religiosi, se noi proclamiamo questa verità? Che importa? Oh, che Dio possa toccare il cuore di alcuni finché c'è tempo. Oh, che possiamo noi dire: non mi importa quello che pensano di me, mi importa quello che succede a loro. Quindi è importante capire la condizione delle persone intorno a noi. È importante per noi di capire quello che era la nostra condizione, perché non ci serviva un po' di aiuto da Dio, ci serviva una conversione radicale. Dovevamo avere una nuova natura che non avevamo prima. Eravamo nella carne solo. Serviva una nuova vita che non esisteva e non potevamo arrivarci mai da soli. In Efesini, vari brani, vediamo che la salvezza è tutta un'opera di Dio. Dio ci vivifica. Nessuno crede in Cristo se non è vivificata prima, perché è morta. La fede è un dono di Dio, non viene da noi. Dobbiamo pregare, dobbiamo pregare, dobbiamo pregare e poi proclamare. E sarà Dio a toccare i cuori. L'unica speranza per un uomo peccatore è la grazia di Dio. Dio ha agito per grazia nei nostri confronti. Dio ci ha vivificati in Cristo. Questa è la rigenerazione, questa è la nuova nascita. Questa è un'opera di Dio. Che Dio fa non per qualcosa che ha visto in noi, ha visto dei morti che seguivano corse del mondo, che erano figli di ira. Non ha visto in noi qualcosa di buono, non c'era qualcosa di buono. L'ha fatto, dice la Bibbia, per misericordia, per la sua benignità. Grazie a Dio. Dobbiamo capire questo. Di natura l'uomo collabora pienamente con il mondo e con Satana per continuare nella sua via di perdizioni. Ed eravamo noi in quella condizione e Dio ci ha strappati, ci ha vivificati, ci ha perdonati, ci ha dato una nuova vita, un nuovo cuore. E dove siamo adesso? Più volte leggiamo in Efesini, e questo io ho difficoltà a ricordare e riconoscere, ma voglio, perché è la verità, che siamo nei luoghi celesti in Cristo. Quante volte questo libro parla dei luoghi celesti? Per esempio, Efesini 2:6 ci ha risuscitati con lui, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La nostra posizione attuale è nei luoghi celesti con Cristo. Poi in Efesini 1:3 dichiara: benedetto sia Dio e Padre, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. non è qualcosa per il futuro. Ma dice nei luoghi celesti, sarà per un domani. No, siamo seduti con Cristo oggi nei luoghi celesti. Poi, in 1:20, egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Cristo oggi è seduto nei luoghi celesti, noi siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. In capitolo 3, versetto 10, cosa serve la Chiesa? Serve per manifestare la sapienza di Dio nei luoghi celesti. Noi siamo parte della Chiesa, leggo Efesini 3:10, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Adesso, non nel futuro, nei luoghi celesti, per mezzo della Chiesa. Dio ci ha benedetti in luoghi celesti. Ci ha fatto sedere nei luoghi celesti. Cristo regna nei luoghi celesti. La Chiesa adesso manifesta la sapienza di Dio nei luoghi celesti. E questo è importante di capire per non scuoterci quando arriviamo ad Efesini 6, 10, 12. Che vi leggo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre e di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Oh no, oh no, no, non oh no. Cristo regna nei luoghi celesti. Noi siamo seduti nei luoghi celesti. Dio manifesta la sua sapienza tramite la Chiesa agli spiriti nei luoghi celesti. Non dobbiamo temere. Dio ci ha salvati. Siamo in Cristo che regna nei luoghi celesti e anche sulla terra ha un'autorità. Eravamo morti, ora siamo vivi in Cristo. Seguivamo il corso del mondo, ora siamo seduti nei luoghi celesti. Eravamo guidati dal principe della potestà dell'aria, ora siamo seguaci del principe della pace. Ora siamo in Cristo Gesù e Gesù Cristo è in noi. Non siamo più sotto il regno del principe della potestà dell'aria. Ora apparteniamo a Cristo Gesù, il Signore dei Signori. Prima vivevamo solamente per soddisfare la nostra carne. Ora possiamo vivere per portare gloria a Dio. Leggo i versetti 8 a 10 di Efesini 2 ancora. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esse. Tutto è cambiato. Eravamo morti, adesso siamo vivi. Adesso non seguiamo Satana, seguiamo Cristo, il nostro Signore, e le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Gesù Cristo è il nostro capo e guida. Prima la nostra vita era dedicata completamente a soddisfare la nostra carne, ed era una vita in opposizione a Dio. Ora siamo stati creati in Cristo Gesù da Dio. E possiamo compiere buone opere per portare gloria a Dio. Prima la vita era sprecata. Ora, essendo in Cristo, la vita può avere senso e valore. Non possiamo capire la salvezza finché non comprendiamo quanto eravamo morti nei nostri peccati. Dobbiamo capire quanto eravamo depravati. Non è bello pensare a quanto grave era il nostro peccato. Ma dai, sì, ero peccatore, ma grazie a Dio non era troppo cattivo. No, eravamo nemici di Dio. Solo come quel pesce che non sa di essere bagnato, era talmente normale in un mondo dove il peccato è talmente normale. Che è difficilissimo per un non credente, impossibile rendersi conto minimamente la profondità della sua opposizione a Dio. E per noi dobbiamo crescere nel capire quando eravamo depravati. Perché quando capisco quello, quando capisco quanto ero depravato, allora comincio a capire di più la grazia di Dio. Comincio a capire di più che sì, Dio dovevo vivificarmi. Quando io credevo che Dio mi ha dato l'offerta della salvezza e poi ho detto sì, sì, lo voglio, io non ho capito minimamente la mia condizione. Io non volevo la salvezza, perché la salvezza volevo dire inginocchiarmi e prendere il gioco di Cristo, ed io non volevo il gioco di Cristo. Nessun non credente vuole il gioco di Cristo. Salvezza a livello di non dover andare all'inferno, sì, ma non Cristo. E quando Dio ha toccato il cuore, e quando Dio ci ha vivificato, che siamo resi capaci a vedere quanto eravamo perduti e volevamo la salvezza, ma che non potevamo arrivarci. E lì abbiamo visto Cristo. Abbiamo visto Cristo come colui che poteva salvarci, colui che poteva pagare per noi quello che noi giustamente dovevamo pagare. Poteva Lui essere punito per la nostra depravità, il nostro peccato. Allora cominciamo a capire l'immensità di questa salvezza, di questa grazia. E allora vediamo Cristo glorioso. Capire la condizione naturale di tutti gli uomini diventa un aiuto immenso a spronarci ad evangelizzare. Le persone non hanno bisogno di corsi su come vivere. Non è che dobbiamo fare i corsi ai non credenti su come avere i matrimoni che vanno meglio, come avere meno stress e ansia. No, Jacob, cosa serve? Sono sotto condanna. Sono schiavo del peccato. Dio non ci ha chiamato a predicare immoralità. Non ci ha chiamati ad essere attivamente socialmente per aiutare il mondo a peccare meno. Ci ha chiamati a proclamare il giudizio di Dio e la salvezza in Gesù Cristo. E solo c'è un'urgenza di proclamare Cristo, perché le persone muoiono tutti i giorni. Ora noi che siamo salvati e non più morti, non siamo più schiavi del peccato, non siamo più ciechi, non siamo più completamente sordi. Ora in Cristo e solo per l'opera di Dio, in merito di Cristo, possiamo vivere per la gloria di Dio e portare il frutto di giustizia. Consideriamo ancora, cos'era la nostra condizione? Eravamo morti? Seguivamo il corso di questo mondo, un corso di tutto opposizione a Dio. Seguivamo la guida del principe della potestà dell'aria, cioè Satana. Eravamo contenti così, perché era quello che la nostra carne voleva e la nostra mente desiderava. Quando eravamo in quella condizione, sentir parlare di Dio non ci ha attirato, ci ha dato grande fastidio. Il pensiero di dover arrenderci a Dio, il pensiero di dover abbandonare i peccati che volevamo. Ma no, finché Dio non ci ha toccato, ci dava fastidio sentire veramente di Dio. Guarda, i farisei, uomini stra-religiosi, seguivano Dio apparentemente, ma quando sentivano sentire veramente di Dio dalla bocca di Gesù Cristo, cosa facevano? Lo odiavano. Non volevano Dio. Volevano una forma loro di Dio, ma non il vero Dio. Questo perché la carne non vuole che Cristo regna, vuole rimanere libero di peccare. Non capiamo che siamo schiavi del peccato, naturalmente. La carne vuole restare nel peccato. L'uomo pensa erroneamente che il peccato soddisfa. Non è mai soddisfatto senza Cristo. Ecco perché noi eravamo così e tutti sono ancora così, che corrono, corrono, corrono per cercare di soddisfare quello che non avranno mai, la soddisfazione senza Cristo. Si crede erroneamente che rendersi al Cristo farà perdere le cose belle. No, renderci a Cristo ci libera dalla condanna eterna e ci libera a godere Dio, l'unica cosa che possa soddisfare il cuore. Nella sua grande misericordia, cosa ha Dio nei tuoi confronti? Misericordia. Quando eravamo morti, quando eravamo nemici, quando eravamo figli di ira, Dio ci ha vivificati, ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto riconoscere che eravamo schiavi del nostro peccato, ci ha fatto vedere che eravamo nemici di Dio, ci ha fatto vedere che eravamo sotto condanna. Questo perché Dio ci ha aperto gli occhi, per grazia. Così Dio ci ha fatto vedere chi eravamo. Poi Romani 7, 14, alla fine, quando Paolo parla usando il presente storico, che era passato, ma era dato nel presente, in greco si usa spesso presente per il passato disposto, di solito traducono con il passato in italiano, lì hanno lasciato un presente, ma quello è un presente storico. E Paolo a quel punto aveva visto finalmente chi era, era disperato, perché ha capito che non riusciva a arrivare a Dio, adesso voleva Dio. Chi mi libererà? Miserabile che sono! Chi? Grazie a Dio per Gesù Cristo. E Dio ha fatto questo in ciascuna persona che ha salvato. Ora siamo salvati, siamo vivificati, ma possiamo comunque cadere. Abbiamo ancora la carne, e la carne è capace a fare del tutto. Viviamo ancora nel mondo e il mondo ancora ci tenta. Satana non smette finché siamo qui a parlarci, a mettere in testa pensieri falsi. E quindi dobbiamo, finché siamo qui, combattere. E questa non è la condizione di qualche credente debole. Questa è la condizione di ogni credente. Ogni credente ci accomuna questo. Dobbiamo combattere. Combattere la nostra carne soprattutto. Combattere le influenze del mondo nella nostra vita e combattere i falsi pensieri che Satana mette nella testa. Per combattere e vincere dobbiamo usare i mezzi comuni della grazia. Questo è importantissimo. Dobbiamo combattere, ma l'unico modo di avere minima speranza è di usare i mezzi comuni della grazia. Quando dico mezzi comuni, sono i mezzi della grazia che Dio ci ha dato da usare tutti i giorni. E se non usiamo tutti quanti questi mezzi, noi cadremo. E quali sono? Abbiamo studiato questo non tanto tempo fa, ma voglio solo menzionarli. La parola di Dio. La parola di Dio è un mezzo della grazia, che vuol dire dobbiamo leggere la parola. Dobbiamo meditare sulla parola, dobbiamo memorizzare la parola, dobbiamo parlare gli uni con gli altri della cosa, della parola che dimora in noi copiosamente. Dobbiamo sentire l'insegnamento che ci insegna la parola. Dobbiamo usare il mezzo della grazia della preghiera. Dobbiamo pregare come la Bibbia ci insegna a pregare. Dobbiamo imparare a fondare le nostre preghiere sulle le preghiere della Bibbia. Non solo che preghiamo quello che ci viene in testa, come abbiamo pregato da anni e anni, vogliamo crescere a pregare in base alle preghiere della Bibbia. Dobbiamo chiedere di crescere nell'amore e nella conoscenza per scegliere le cose eccellenti. Dobbiamo pregare di conoscere la grazia di Dio, la potenza di Dio all'opera in noi. Dobbiamo pregare che Dio sia glorificato, il suo nome santificato. Dobbiamo pregare gli uni per gli altri. La preghiera è uno dei mezzi della grazia che dobbiamo usare quanto dobbiamo usare la parola. E poi un altro mezzo fondamentale senza il quale non si cresce. La Chiesa. Abbiamo letto prima che uno dei temi principali di Efesini è che Dio ci ha fatto parte del corpo di Cristo e che il corpo cresce quando tutti i membri ben uniti, strettamente legati insieme dal vigore di ogni singola parte. E dobbiamo assolutamente essere strettamente legati al corpo di Cristo, che non vuol dire solo frequentare gli incontri, per quanto è fondamentale anche quello. Una grandissima parte della cura di Dio viene tramite la Chiesa locale. Nella Chiesa c'è l'insegnamento che ci serve. Nella Chiesa ci sono le esortazioni che ci servono, gli ammonimenti che ci servono, la consolazione che ci serve. Tutto questo arriva tramite la Chiesa. E se noi trascuriamo il nostro coinvolgimento con la Chiesa, mancheremo la cura di Dio. E non avremo i mezzi per combattere con vittoria. Non possiamo crescere isolati dalla Chiesa, perché Dio ha scelto di benedirci ed edificarci tramite la Chiesa. È un terribile disprezzo a Dio quando implichiamo con le nostre azioni e vite che non ci serve quello che Dio ci ha dato. È un grande disprezzo a Dio. Dobbiamo usare la Chiesa, dobbiamo usare la parola, dobbiamo usare la preghiera. Poi dobbiamo servire. Se tu non riconosci che tu hai un bisogno immenso di dover crescere, di essere ancora trasformato, che sei ancora lontano dall'immagine di Cristo, e quindi che hai un grande bisogno di tutti i mezzi della grazia, se tu non riconosci questo, tu sei accecato. E se tu pensi di andare, sì, devo impegnarmi un po' di più, è vero, ma dai, tu sei accecato. Abbiamo bisogno di questi mezzi della grazia. Se non vedi il tuo bisogno di più di Cristo, e perciò dei mezzi di grazia che Cristo ha scelto di darci, sei accecato terribilmente. Siamo tuttora ben capaci a trovare piacere nel mondo. Nonostante che siamo salvati, possiamo trovare grandi piaceri nel mondo. Ancora, ci fa molto bene quando gli uomini ci innalzano in qualche modo e riceviamo apprezzamenti e complimenti, almeno nella nostra mente. Ci fa molto. Eravamo in bici per l'anniversario, abbiamo fatto un giro, e a un certo punto ci siamo fermati per mettere o togliere giacche perché la temperatura cambiava. E uno ci ha passato mentre stavamo per metterci in sella. Quindi era poco avanti noi. E capita che eravamo sulla stessa strada per vari chilometri e vedevo questo qui girare sempre indietro e sempre allontanarci di più. Allora, perché si girava indietro? Cosa serviva? Perché volevo vedere quanto stava diventando più lontano da noi, quanto era più forte di noi, no? E io ho detto, Signore, quante volte ho fatto io quello? Questo è l'orgoglio dell'uomo. Voglio sentirmi forte. Voglio sentirmi forte. Voglio sentirmi bravo. Voglio vedermi capace. Siamo ben capaci a dare corso alla carne. Siamo ben capaci a desiderare quello che il mondo ci offre. Siamo ben capaci a dare retta ai pensieri falsi di Satana. Possiamo cadere qualunque giorno e perciò abbiamo bisogno di utilizzare tutti i giorni i mezzi della grazia. Purtroppo ci sono credenti che stoltamente credono di poter farcela senza i mezzi della grazia. Un esempio oggi che è un po' diverso, non è mai esistito questo quanto oggi, è esistito in altri modi, ma non quanto oggi. Ci sono credenti che vogliono rapporti virtuali. Allora non c'è mica peccato, io ho vari rapporti con credenti, stretti rapporti a distanza, che ci sentiamo per telefono o ci scriviamo per edificarci, ma non può prendere posto di un coinvolgimento intimo con la Chiesa locale. Le persone lontane nei rapporti virtuali non vedono il mio peccato giorno per giorno. Non vedono tranne quello che io rivelo a loro. Non mi vedono quando sono stanco, perché quando sono stanco non scrivo, non metto foto, non chiamo. Mi sentono dire solo quello che io scelgo di dire. Non possono osservarmi per conto loro e quindi non possono esortarmi, ammonirmi come mi serve. Quindi, per quanto può essere una benedizione il contatto, non deve mai prendere posto dei rapporti stretti, intimi dove altri credenti mi possono vedere e mi possono parlare di quello che non va bene nella mia vita. Tanti trascurano la chiesa locale e non ho mai visto un credente, mai, camminare bene che trascurava la chiesa locale per quanto voleva. Poi tanti trascurano la parola di Dio. Hanno tempo, se hanno piacere di cucinare, hanno tempo di guardare le ricette. O hanno tempo di guardare Facebook. O hanno tempo per guardare le notizie. O hanno tempo di fare quello che vogliono fare. Ma non trovano tempo per la parola. Trascurano la parola. O leggono, ma non ci pensano più tutta la giornata. E non memorizzano. E quindi sono indeboliti. E per quanto vorrebbero crescere bene e combattere e vincere, cadono volta dopo volta. E poi ci sono quelle che trascurano la preghiera. Non hanno tempo, dicono. Non hanno tempo. Non dobbiamo trascurare i mezzi della grazia, perché abbiamo ancora la carne, viviamo ancora nel mondo e Satana ancora ci mette pensieri nella testa. Abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno della cena del Signore dove ricordiamo Cristo, tu sei morto per i miei peccati, quindi erano terribili, ma hai pagato. Abbiamo bisogno di cantare inni che ci fanno ricordare quelle verità meravigliose che così facilmente dimentichiamo. Abbiamo bisogno di utilizzare i nostri doni spirituali, perché quando uso i miei doni, quando tu usi i tuoi doni, non solo edifichi gli altri, ma fortifica chi lo fa. Abbiamo bisogno di parlare con altri di Cristo, quelli che non vogliono sentire, perché mi rendo conto ancora di più, Signore, mi hai salvato da quello. Quindi, mentre chiudo, voglio ricordarci alcuni dei motivi per cui è così importante capire quanto eravamo radicalmente depravati quando eravamo senza Cristo. Prima di tutto, capire meglio la nostra condizione senza Cristo ci aiuta ad essere più zelanti nel proclamare Cristo a quelli che sono ancora là. E questo è straimportante. Secondo, capire di più quanto eravamo depravati senza Cristo ci aiuta a capire di più l'immensità della nostra salvezza. Quanto è grande. Quanto è grande la grazia di Dio. Quanto è potente la grazia di Dio che poteva salvarci. Solo quando comprendiamo più della gravità del peccato e la santità di Dio che deve per forza punire quel peccato eternamente, allora possiamo capire l'immensità della salvezza. E terzo, capire più quanto eravamo depravati senza Cristo ci aiuta a capire che tuttora, avendo ancora la carne, vivendo ancora nel mondo, essendo ancora ricipienti di quello che Satana mette in testa, abbiamo disperatamente bisogno di Cristo tutti i giorni. E quindi abbiamo bisogno della grazia di Cristo che Egli ci dà tramite i mezzi che Egli ha stabilito. Siamo ben capaci a cadere con terribili danni e per questo dobbiamo aggrapparci a Cristo ogni giorno. Non si può camminare alla buona. Non si può, sì, è vero, dovrei impegnarmi di più, dovrei cercare. No, chi cammina così cade terribilmente. Dobbiamo aggrapparci a Cristo. Essere salvato non è una polizza di assicurazione che si mette nella tasca dicendo quel giorno posso tirarla fuori. No, essere salvato è un cammino in cui dobbiamo aggrapparci ogni giorno a Cristo, utilizzando i mezzi della grazia che Cristo ci ha dato per crescere, per combattere la carne, per non seguire il corso del mondo e per scacciare i pensieri che Satana ci mette in testa. Grazie a Dio, c'è la vittoria. Non una volta per sempre. C'è la vittoria, battaglia dopo battaglia. E non dobbiamo stancarci di combattere. Il combattimento finirà e saremo davanti a Cristo per sempre. quando utilizziamo i mezzi della grazia, confessando i nostri peccati, un altro mezzo della grazia, possiamo avere vittoria un giorno alla volta. Possiamo far morire ciò che in noi è terreno. Non siamo più schiavi del nostro peccato. E quando utilizziamo assiduamente i mezzi della grazia, avremo la vittoria. Ma è una battaglia che dobbiamo combattere tutti i giorni. Non dobbiamo credere che la vita cristiana sia qualcosa in cui siamo già arrivati. Dobbiamo leggere le parole di Dio e poi vivere quello che leggiamo. Dobbiamo focalizzare su Gesù Cristo. Non dimentichiamo mai quello che era la nostra condizione. Ricordiamo che tutti quelli intorno sono ancora in quella condizione. Ricordiamo che abbiamo ancora la carne, viviamo ancora nel mondo e abbiamo ancora Satana da combattere, ma abbiamo Cristo. Voglio leggere quello che diceva l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, grande credente, ma quello che dice lui, parlando in Filippesi 3, Filippesi 3, lui dice: non che io abbia già ottenuto il premio, ossia già arrivato a compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Amen. Oh, che possiamo vivere protendendoci sempre in avanti, utilizzando i mezzi della grazia, combattendo il buon combattimento in attesa di Cristo. Preghiamo. Signore, ti lodo che hai scelto di salvare uomini morti nei nostri peccati, e tali eravamo noi. Era una salvezza umanamente impossibile. Non volevamo la salvezza, non potevamo fare nulla, eravamo morti nei nostri peccati, seguendo il corso del mondo, secondo la guida del principe della potestà dell'aria. Ma nella tua grande misericordia, per grazia ci hai vivificato, per grazia ci hai salvato, per grazia ci hai redento e perdonato e ci hai fatto diventare i tuoi figli, tutto per grazia. E tuttora la tua grazia abbonda su di noi. Ma questa grazia non abbonda in modo automatico. La grazia ci abbonda tramite i mezzi che tu hai stabilito. E quante volte abbiamo mancato di ricevere la grazia perché abbiamo trascurato i mezzi della grazia. Oh, perdonaci per questa stoltezza. Perdonaci perché abbiamo creduto alla menzogna messoci in testa da Satana che non avevamo tempo. Eravamo troppo impegnati, eravamo troppo stanchi, c'erano altre cose da fare. Sono menzogne. Abbiamo bisogno dei mezzi della grazia, la parola, la preghiera, la chiesa e gli altri. Oh Padre, quante volte il nostro orgoglio ci ostacola da utilizzare i mezzi della grazia. Non vogliamo confessare i nostri peccati gli uni agli altri. Non vogliamo essere rimproverati o ammoniti o esortati. E così evitiamo rapporti stretti e trasparenti. Oh Padre, che stoltezza, perdonaci e farci vedere più di Cristo, che possiamo voler più la vittoria giorno per giorno, che è nostra in Cristo se utilizziamo i mezzi della grazia. Padre, c'è ancora un combattimento e ci sarà, ma non siamo soli. Io prego che possiamo fortificarci nella forza del Signore, nella sua potenza, e ti ringrazio che ci è disponibile. Ti prego questo, pregando che tu sarai glorificato in noi. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.